Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
La persona, sempre che si sia trattato di una sola persona, che ha provocato la morte di Simonetta Cesaroni è un mostro. Ma questo mostro, signori della Corte, non è Raniero Busco. Il mostro è altrove. Io non so se sia ancora vivo. Certamente egli è altrove. Non è in quest'aula, non è qui accanto a me, non è qui di fronte a voi. Io lo vedo quasi aggirarsi fra noi come un pipistrello sinistro, ancora una volta covante la speranza che un altro soggetto al suo posto, un innocente, venga condannato.
Quella che abbiamo sentito è una parte dell'arringa dell'avvocato Franco Coppi, che negli ultimi due gradi di giudizio affiancherà Paolo Loria nella difesa di Raniero Busco. Raniero Busco, ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, viene processato nel 2010, 20 anni dopo il delitto di Via Poma. Un tempo lunghissimo. L'accusa è di omicidio volontario. Busco viene condannato a 24 anni di carcere in primo grado, mentre assolto in appello e in Cassazione per non aver commesso il fatto. Un processo che, secondo chi l'ha seguito udienza dopo udienza, come Maurizio Gallo, giornalista del quotidiano Il Tempo, è servito solo a una cosa.
Secondo me il processo non ha portato a nessuna novità nella concreta risoluzione del caso. È servito soltanto a danneggiare, non che non si dovesse fare, era giusto farlo anche il processo, perché se c'erano degli elementi, però è servito soltanto a far distruggere per qualche anno la vita di Raniero Busco e della sua famiglia.
Jedi Visual presenta Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti. Simonetta Cesaroni, un caso ancora aperto. Quinta puntata. Busco.
Ma facciamo un passo indietro. Come abbiamo detto, all'inizio del 2000, 10 anni dopo il delitto, l'indagine sul caso di Via Poma passa al magistrato Roberto Cavallone. Lo ricorderà lui stesso in un'intervista alla 7.
All'epoca ero ancora alla Procura di Roma ed ereditai un piccolo fascicolo contro ignoti che mi aveva lasciato in eredità il collega Settembrione Bioso, che era andato a fare il capo di gabinetto del Ministro della Giustizia. Considerate che la Procura di Roma non aveva mai abbandonato negli anni la volontà di trovare il responsabile di quel grave fatto di cronaca. Noi, riaprendo il caso, abbiamo operato a 360 gradi. La mia strategia è stata all'epoca di fare un po' tabula rasa di quello che era stato il passato, proprio per evitare di essere eventualmente condizionato da risultati errati della precedente fase delle indagini, e decisi di partire facendo una chiacchierata con il papà di Simonetta Cesaroni.
Senza fare nomi, un'idea precisa Claudio Cesaroni e il suo avvocato Lucio Molinaro l'hanno sempre avuta. Già dopo la prima archiviazione di Vanacore, infatti, il padre di Simonetta al Corriere della Sera dice questo: il delitto è stato commesso da un gruppo ristretto di persone. Più assassini? Se parliamo di responsabilità, sì. Ma la mano che ha ucciso Simonetta è stata una sola. Cesaroni poi aggiunge: non si è indagato dove doveva essere fatto, cioè in quel palazzo, in quegli uffici. E l'avvocato Molinaro, sempre col Corriere della Sera, afferma: l'assassino senza dubbio lavorava in quell'ufficio. Era un cliente o un condomino. Nei primi tempi l'inchiesta di Cavallone, poi affiancato da Ilaria Calò, non pare infatti seguire la pista che porterà all'incriminazione di Raniero Busco. Come abbiamo detto in precedenza, infatti, il magistrato cerca di ricostruire i rapporti tra i soci della Reli, dove lavora Simonetta, e Caracciolo, il presidente del Comitato Regionale Lazio degli Ostelli, e prova a capire soprattutto perché Simonetta viene mandata in via Poma. Nelle nuove indagini si tenta di fare più chiarezza possibile sui movimenti, sulle telefonate e sugli alibi dei soggetti in campo il 7 agosto 1990. Ma nel settembre del 2007 i giornali escono con il colpo di scena. Il titolo del quotidiano La Repubblica è «Dopo 17 anni indagato l'ex di Simonetta». La chiave sono il ritrovamento del corpetto e del reggiseno dimenticati per 15 anni in un cassetto dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma, come ricorderà l'avvocato Molinaro durante il processo.
Busco è stato indagato, coinvolto nelle indagini solo dopo che io ho contribuito a ritrovare quegli indumenti e solo dopo che attraverso l'esame di quegli indumenti è uscito fuori un confronto fra il DNA.
Ma lo stesso Molinaro, però, sempre a processo, farà emergere un certo scetticismo.
Cosa è avvenuto dopo? Non rivelo niente. L'avete letto, l'avete sentito in quest'aula. È avvenuto che il sottoscritto e la famiglia insieme siamo entrati in un momento di sorpresa, ma anche di perplessità, quasi di resistenza.
Anche il giornalista Maurizio Gallo ricorda le impressioni contrastanti dell'avvocato Molinaro. Impressioni che rappresentano quasi un paradosso, ovvero celebrare un processo a tutti i costi.
Io feci un'intervista a Lucio Molinaro, lo storico avvocato della famiglia Cesaroni, qualche settimana prima che iniziasse il processo. E lui mi disse: io non so se Busco è colpevole o meno, ovviamente bisogna fare il processo e poi lo vedremo, ma in ogni caso questo processo sarà molto utile perché potrebbe portare alla luce degli elementi che finora non sono emersi.
In verità, durante le indagini, prima che si arrivi a processo, il giudice Cavallone individua più di un elemento nuovo, ma ce n'è uno in particolare che è difficile mettere in rapporto con l'ipotetica azione di Busco. Un elemento messo in risalto dalle sentenze di appello e di Cassazione, che infatti lo assolveranno, come racconta lo scrittore Igor Patruno.
Attraverso le intercettazioni telefoniche, attraverso l'ascolto di testimoni fino allora mai ascoltati, ha capito qualcosa di importante. Cioè ha capito che uno dei fattori della tenuta di Caracciolo di Sarno è a conoscenza di due telefonate giunte presso la tenuta, presso la sua abitazione, il giorno, la notte, anzi, del giorno del delitto, quindi il 7 agosto.
Il giudice Cavallone scopre quindi che il 7 agosto 1990 qualcuno, per ben due volte, una intorno alle 20:30, un'altra intorno alle 23, proprio nel momento in cui Volponi e la sorella di Simonetta stanno per arrivare in via Poma alla ricerca della ragazza, ecco, per ben due volte qualcuno cerca al telefono il presidente del Comitato Regionale degli Ostelli, Caracciolo di Sarno. Le telefonate arrivano a Tarano, un paesino fuori Roma dove Caracciolo ha una bella tenuta in aperta campagna e dove lui stesso dice di aver passato la serata. A riferire delle due telefonate è Mario Macinati, una specie di factotum di Caracciolo. Le telefonate arrivano proprio alla sua abitazione.
Perché queste telefonate sarebbero giunte a Macinati e non direttamente a Caracciolo di Sarno? Perché per la ragione molto semplice che Caracciolo di Sarno, la casa era in costruzione, questa villa di Caracciolo di Sarno era in costruzione e lui comunque non aveva messo la linea telefonica. Quindi per cercarlo, per rivolgersi a lui, questo è quello che appare anche in un organigramma che è stato ritrovato dentro gli appartamenti dove c'era l'ufficio, lui lasciava il numero di casa di Mario Macinati. Quindi proprio in questo organigramma con i numeri di telefono, ufficialmente c'era il numero dell'ufficio il numero di casa e il numero della tenuta di Tarano, che è il numero dell'abitazione di Mario Macinate.
A ricordarlo è lo stesso Caracciolo, a processo, anche se prima di allora ha dato versioni un po' diverse. Prima che gli inquirenti gli facciano il nome di Macinate, infatti, Caracciolo non ha mai parlato di questo soggetto misterioso, ma ha solo spiegato che, se qualcuno aveva bisogno di lui quando era in campagna, chiamava al bar del paesino. Tarano, appunto, dove lui è conosciuto da tutti. Davanti alla corte d'assise, Caracciolo dirà questo.
E come recapito, aveva lasciato il numero fisso di casa del suo fattore Mario Macinate?
Siccome Macinate era la persona che era più vicina a me in quel periodo, sicuramente ho detto nel caso ho telefonato a Macinate.
La moglie di Macinate, la signora Angelone, affermerà a processo che, quando risponde al telefono la sera del 7 agosto 1990, dall'altra parte della cornetta c'è un uomo che, senza identificarsi, dice di chiamare dall'ostello e chiede di parlare con Caracciolo, un uomo che le telefonerà per ben due volte.
Mi scusi, segua un attimino il ragionamento, signore. Questa persona chiama, cerco l'avvocato Caracciolo, lei dice sì. Non c'è, sta a casa sua.
Sì.
Poi? Questo che dice, va a chiamare?
No, non mi ha detto valla a chiamare, ha detto, non mi ha detto niente, ha detto se non c'è lì non va niente.
Poi alle 11 e un quarto invece?
Verso le 11 e un quarto mio marito stava a dormire e io mi stavo andando a dormire, ha ritelefonato un'altra volta. Mi ha detto che era urgente, io ho detto però mio marito dormiva, come faceva andare a chiamare?
Nel lasso di tempo in cui arrivano le chiamate che tagliano fuori la figura di Busco, Simonetta, con tutta probabilità, è già stata uccisa. Cosa fa il PM allora per tenere in piedi le due azioni che si snodano parallele? Ipotizza due catene causali. La prima è quella di Busco che va in via Poma. Comincia un approccio con Simonetta che poi si interrompe. Busco perde la testa e in sequenza dà un morso al capezzolo di Simonetta, la colpisce al volto e le si getta sopra uccidendola con 29 coltellate. La seconda catena causale è invece questa. Il portiere di via Poma Vanacore, la cui agendina rossa sarebbe stata trovata dalla polizia nell'ufficio, dopo il delitto entra nell'ufficio e trova il cadavere. Invece di chiamare la polizia, Vanacore prova a mettersi in contatto con Caracciolo, con il direttore dell'ufficio Carboni e con tutta probabilità anche con Bizocchi e Volponi. Vedremo poi perché. Nonostante tutto, gli inquirenti chiederanno il processo per Raniero Busco, come ricorda ancora il giornalista Gallo.
Però Cavallone porta nel suo carniere due elementi che sembrano fondamentali. Il DNA, l'unico DNA rilevato sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta è quello di Busco, di Raniero Busco, e il presunto morso su uno dei seni di Simonetta. E con questi due elementi, affidando il caso poi alla Calò, porta Busco in tribunale. E arriviamo al 2010, cioè al processo che si svolge esattamente 20 anni dopo i fatti.
Il volto di Raniero Busco, come quello di Simonetta Cesaroni, di Pietrino Vanacore, di Federico Valle, lo conoscono già molti italiani. Il ricordo corre ai giorni immediatamente dopo il delitto, quando questo 24enne operaio dell'Alitalia compare sui giornali. Busco concede anche un'intervista televisiva davanti a casa. Ha una folta chioma bionda e lo sguardo molto concentrato. Si percepisce un certo disagio davanti alla telecamera. 20 anni più tardi lo ritroveremo quasi senza capelli a seguire tutte le udienze del processo in cui è imputato. In quella vecchia intervista Busco ammette di non trovare nulla di inconsueto se per caso qualcuno sospettasse di lui. Dopotutto era il fidanzato di Simonetta. Sentiamolo.
Non essendoci un colpevole, in un certo senso sono tutti sospettati. Ecco, lei si sente un sospettato?
Mi sento sospettato... Non so, forse dal di fuori, dalle persone, potrei anche essere portato a ridermi di sospettato, però io personalmente no, sono pulito, ho la coscienza a posto, sono tranquillo da tutti i punti di vista. Forse non so, essendo una cosa normale, essendo il ragazzo, l'ultima persona che c'è stato insieme, diciamo. È il primo, diciamo, a essere sospettato, però da parte mia tranquillissimo.
Uno dei primi elementi che la difesa di Busco sottolinea è proprio la questione dell'alibi. Ma come? Busco in quell'estate è il fidanzato di Simonetta. La notte del 7 agosto e nei giorni a seguire viene interrogato per ore e ore in questura, dove viene fatto spogliare completamente per vedere se è ferito. E non viene indagato? Evidentemente l'alibi era stato controllato. Come ricorda il giornalista Emilio Radice di Repubblica.
Io lo vidi in questura, perché lo fermarono subito. È un ragazzo che si era macchiato di un delitto di quel genere, fermato subito da poliziotti che non erano dei teneroni, eh. I poliziotti di cui parliamo erano dei poliziotti che hanno affrontato il terrorismo delle Brigate Rosse, terrorismo dei NAR e soprattutto tutta quanta la malavita romana della banda della Magliana. Sono loro quelli lì di quel periodo lì che hanno sgominato la banda della Magliana, che hanno avuto a che fare, e non erano persone particolarmente tenere, ecco. Quindi un ragazzo di 20 anni che preso a poche ore da un delitto di questo genere, messo, tirato dentro a questura e interrogato con le dovute maniere, ma hanno parlato persone molto più coriacee. Ecco, e io me lo ricordo solo lì nella saletta d'aspetto in questura, e invece venne mandato via perché non c'entrava niente.
Ma c'è qualcos'altro che fa sorgere l'ennesimo equivoco. In uno dei verbali di Busco di quei giorni manca una pagina. Insomma, la verbalizzazione dell'alibi non c'è. A processo il poliziotto allora preposto a redigere il verbale la metterà così.
Lei ha proceduto alla redazione del secondo verbale a Busco Raniero il 10 settembre del 90. Non chiede l'alibi. Come mai?
Ma diciamo che quando sono tornato in ufficio,
sì,
chiedendo anche a chi si era occupato della cosa dal primo minuto,
sì,
mi hanno da subito detto che aveva un alibi già accertato, già diciamo conclamato, diciamo, e quindi perché io non lo chieda non lo so, posso soltanto fare
è questa la ragione,
delle ipotesi.
Cioè, era stata data una spiegazione, diciamo, in questo senso?
Sì, che aveva un alibi e che non poteva essere lui il responsabile. All'epoca questo si diceva in ufficio.
Ancora oggi l'avvocato Loria si dice sbigottito dal fatto che l'accusa possa aver pensato che la polizia non avesse controllato l'alibi del fidanzato della vittima, per poi sostenere 20 anni dopo che Busco abbia mentito sul racconto dei suoi movimenti durante il 7 agosto 1990.
Opposto alla questione, il verbale di Busco è una paginetta, ok? Il verbale di Busco, normalmente un verbale, quando è più di un foglio, si firma a margine, a latere, e all'ultimo si firma in calcio. Questo era firmato solo a latere. In calcio non è firmato. Poi chiedono l'alibi a tutti, meno che a Busco.
Il PM Calò, nel posizionare Busco in via Poma il pomeriggio del 7 agosto 1990, dà poi molta importanza alla testimonianza della moglie del portiere, Giuseppa De Luca. De Luca che ha sempre detto di aver visto quel giorno un uomo con una busta nera in mano uscire intorno alle 18 dalla porta della Scala B, dove c'era l'ufficio degli ostelli. Lo ripeterà anche a processo.
Io ero seduta sul bordo della vasca, nell'entrata del giardino. Un attimo mi sono distratta, nel rigirarmi ho guardato così che usciva uno, però l'ho visto di dietro e portava un spolverino verde con una berretta in testa. Io ho visto da qui a qui, sì, ed era biondo.
Secondo il PM che a processo mostra le due foto vicine, c'è una forte somiglianza tra il geometra Fabio Forza, che lavora in via Poma, e Raniero Busco. Ma c'è un problema. Come avete sentito, la moglie del portiere dice di non aver visto in volto questo soggetto e aggiunge che dall'andatura le pareva un uomo di mezza età, dunque non un giovane di 24 anni come Busco. Ma il PM spiega questo particolare così, diciamo in maniera un po' forzata.
Ma non le posso io
Beh, insomma,
però
tra,
non era
tra 18 e 80 anni,
no,
che
no,
differenza c'è?
Da una certa età non era giovane.
L'andatura non era da giovane. Ad avviso del pubblico ministero, questa osservazione sull'andatura non vale affatto ad escludere il Busco all'epoca 24enne, dovendosi osservare come, sulla base di valutazioni di ragionevolezza, appaia del tutto naturale che l'andatura di un soggetto poco prima resosi autore di un omicidio, tra l'altro così efferato, fosse dimessa, non certo elastica e baldanzosa a dispetto dell'età.
Su questo episodio raccontato dalla De Luca bisogna soffermarsi un attimo in più. Nel 1990 dice infatti agli inquirenti che tra i frequentatori della Scala B il cappello con la visiera lo portano il geometra Forza e Salvatore Sibiglia degli Ostelli. L'alibi di Forza viene controllato subito. Il geometra era in vacanza in Grecia. Mentre per Sibiglia si suppone venga dato per scontato dagli inquirenti l'alibi fornito da lui stesso, ovvero che il 7 agosto si trovasse a casa da circa le 16, insieme alla moglie. Anche se il suo, come per tanti altri, è un alibi familiare, non dei più solidi. Ma c'è dell'altro. La moglie del portiere dice che l'uomo indossava anche una specie di spolverino verde chiaro. E proprio una cintura di uno spolverino di colore simile viene trovata su una sedia degli Ostelli. È della vice direttrice dell'ufficio Maria Luisa Sibiglia, che spiega pochi giorni dopo il delitto di averla dimenticata proprio il 7 agosto, intorno alle 15, prima di lasciare via Poma. Dopotutto la mattina c'erano stati dei temporali, pioveva. E se per caso con la cintura fosse stato dimenticato anche lo spolverino, e il killer l'avesse indossato per coprire eventuali schizzi di sangue? Dubitiamo che qualcuno abbia fatto delle verifiche a proposito. Il motivo è semplice. Gli inquirenti di allora non credevano alla versione dei portieri e Vanacore era tra i primi sospettati. Anche se chi in quel palazzo ci è nato, cresciuto e ci ha lavorato per anni come l'avvocato Raniero Valle, mi ha raccontato questo.
Certo, se uno va a Via Poma e va nella scala dove era l'appartamento degli Ostelli, che mi sembra che fosse la scala B, deve necessariamente passare davanti all'androne, proprio perché c'è un androne, a sinistra c'è il portiere con la porta a vetri per vedere chi passa e a destra c'è l'ingresso della scala. Ma certamente chi entrava a Via Poma doveva passare davanti alla guardiola e ancora prima davanti alla fontana dove erano i portieri.
Perché Raniero Busco avrebbe ucciso Simonetta? L'accusa, nel ripercorrere le relazioni, le abitudini e l'intera esistenza di Simonetta, ricostruisce soprattutto il rapporto sentimentale tra la vittima e il fidanzato. Che tra i due ci fosse un rapporto burrascoso, molto sbilanciato, come capita tra ventenni, è lo stesso Busco a raccontarlo.
Io posso dire che il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e sulla libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza ce ne siano. E da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, forse. Solo questo.
Simonetta, dal canto suo, si sfoga nei diari che verranno letti dal PM in aula durante il processo. Dice che Raniero non è innamorato di lei, ma cerca una relazione basata soprattutto sul piano fisico. E sottolinea che vuole troncare il rapporto. Si dice schifata dall'atteggiamento del fidanzato. In quei giorni poi Simonetta è molto triste perché Raniero ha deciso di partire per la Sardegna con i suoi amici, per una vacanza di soli uomini. Anche la madre di Simonetta, Anna di Giambattista, a processo, ricorderà i frequenti litigi tra i due.
Ne soffriva molto, lei veramente voleva bene a questo ragazzo. E litigavano spesso, si lasciavano e si prendevano. Bastava guardarla in faccia, quando veniva a casa si capiva che c'era stata una lite o trattata male. E però io una volta ho chiesto se per caso alzava le mani verso di lei, lei mi ha detto questo no.
Il PM spinge molto in questo senso, ovvero sulla conflittualità tra i due, e prova a dimostrare che Busco non sia di carattere mite come invece lo descrivono amici e familiari. Per questo vengono citati un paio di episodi di liti con il fratello maggiore e con una vicina di casa. Busco viene descritto come un soggetto facile alla rabbia. Sulla conflittualità tra i due, però, l'amica del cuore di Simonetta, Donatella Villani, a processo tende a minimizzare.
Ma era una relazione tra due ragazzi vissuta così, alla luce del sole e all'acqua di rose. Non, certo, magari poi lei era più presa e lui meno, però questo credo sia successo alla maggior parte di noi femmine, credo.
Ma per l'accusa è una testimonianza parziale e precostituita, come quelle degli altri amici dei due giovani. Ma davvero possiamo credere che l'amica del cuore di Simonetta possa difendere il suo assassino? Anche l'avvocato Loria se l'è chiesto.
Cioè, tu difendi, dico, tu sei l'amica del cuore, quella che dice, vado a parlare con Simonetta, andava alla tomba e parlava con Simonetta come se fosse viva, e tu vai a proteggere l'assassino, sapete questo assassino, per fare fuori della realtà.
Secondo il PM, Busco avrebbe insistito per avere un rapporto con Simonetta. La ragazza in un primo momento sarebbe stata consenziente, poi si sarebbe tirata indietro. Ma visto l'atteggiamento violento del fidanzato, Simonetta si sarebbe difesa afferrando un tagliacarte. Ma Busco, dopo averla colpita con un pugno o con uno schiaffo al volto, le sarebbe salito sopra e l'avrebbe uccisa con 29 coltellate. Poi sarebbe scappato lasciando la porta socchiusa. Ma in questa ricostruzione alcuni elementi proprio non tornano. Il primo: nella stanza dove Simonetta viene uccisa vengono trovate le sue scarpette da tennis, slacciate e messe perfettamente appaiate in un angolo. Pensare a due fidanzati di 20 anni che mentre iniziano a spogliarsi per avere un rapporto intimo mettono tutti gli indumenti in ordine pare davvero inusuale. Quelle scarpe, inoltre, non si sa che fine abbiano fatto e non sono mai state analizzate. C'è poi la questione dell'arma del delitto. Si suppone che sia un tagliacarte, e un tagliacarte viene rinvenuto sulla scrivania della vice direttrice, Maria Luisa Sibiglia, senza però mai essere stato messo a confronto con le ferite sul corpo della vittima, come abbiamo già detto in precedenza.
Teoricamente dal tipo di ferita tutti quanti sono concordi sul tagliacarte, poi quale tagliacarte?
Ecco.
Dio solo lo sa, perché c'è un tagliacarte che appare e sparisce con una velocità incredibile. Il 7 mattina torna la Sibiglia e non trova il suo tagliacarte. La sera il tagliacarte sta al suo posto. È quello? Non è quello? Allora, se è quello, che poi non è stato mai repertato, oltretutto, se fosse quello, è evidente che il lucidio è dentro, no? Chissà che quel tagliacarte di Sibiglia lo mette al suo posto. Busco? Vanagore?
In effetti, quando il 21 agosto del 1990, 2 settimane dopo il delitto, a Maria Luisa Sibiglia viene mostrata la foto di un tagliacarte sulla propria scrivania, sembra quasi stupita. La Sibiglia afferma poi che quello è il suo tagliacarte e che la mattina del 7 agosto lo aveva cercato senza fortuna. Così si era fatta prestare quello della sua collega Faustini. Davanti all'evidenza però che il tagliacarte sia sulla propria scrivania, la Sibiglia prova a spiegare che forse la mattina l'aveva coperto con la borsa e se non se n'era accorta è perché ha fama di persona distratta. Ma se quella fosse l'arma del delitto e davvero la mattina non fosse stata al suo posto per poi tornarci la sera dopo l'omicidio, beh, di sicuro gliel'ha messa qualcuno che sapeva dove doveva stare e soprattutto sapeva di chi fosse il tagliacarte. Ma veniamo a quella che l'accusa considera la prova regina contro Raniero Busco, ovvero la presenza del DNA dell'imputato sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta, e che parte del DNA con tutta probabilità sia stato rilasciato attraverso la saliva di Busco all'altezza del capezzolo sinistro della vittima. Capezzolo segnato da 2 piccole scoriazioni che secondo i periti dell'accusa sono state lasciate da un morso, come dirà il PM a processo.
Dalla sovrapposizione di questi indumenti al corpo della vittima è possibile notare come questo materiale è stato rinvenuto in maniera privilegiata in aree degli indumenti sovrapponibili ai seni, in particolare, il quantitativo è maggiore, sul seno sinistro, che è quello interessato dal morso.
Nella sentenza di primo grado questo quadro accusatorio viene ritenuto credibile e Busco è condannato a 24 anni di carcere. Mentre in appello e in Cassazione la situazione si ribalta. Decisiva è la relazione dei periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Lucio D'Andria. che tutto sommato non si discosta da quello che avevano detto i periti della difesa in primo grado. Proviamo a vedere nel dettaglio. Sul presunto morso al capezzolo sinistro della vittima, l'unico a fare l'autopsia sul corpo di Simonetta non ha mai usato parole che lo indichino con certezza come tale. Infatti, già nel suo referto del 1990, il professore Oldfrem Carrella Prada scrive questo: «La lesione sembra poter denunciare in termini deterministici l'azione di un morso». 20 anni dopo, in veste di perito dell'accusa, a processo dirà questo:
«Notai che intorno al capezzolo c'erano delle lesioni, e in particolare c'era questa lesione, poi c'era questo ponte di tessuto sano, quest'altra lesione, queste sono escoriazioni naturalmente superficiali, e dissi che la deformazione a goccia del capezzolo di sinistra poteva essere riconoscibile ad un verosimile morso».
Se da queste parole si intuisce che è difficile dire con certezza che si tratta di un morso, l'accusa va lo stesso avanti e aggiunge addirittura un ulteriore tassello. I periti del PM, infatti, da quell'ecchimosi nel capezzolo, riescono anche a ravvisare la tipologia dell'arcata dentaria che le può aver prodotte. Per loro è compatibile con quella di Busco. Tutto questo, è bene sottolinearlo, viene fatto attraverso l'osservazione di foto e filmati del 1990. Ecco, queste deduzioni verranno smontate totalmente dal perito della Corte d'Appello, il medico legale professor Corrado Cipolla d'Abruzzo, in un momento molto concitato del dibattimento di secondo grado. Il perito prima fa notare come nella relazione sull'autopsia si utilizzi un tono soggettivo.
Successivamente, nelle considerazioni medico-legali, ecco che questo consulente dice una cosa su cui poi sarà impostata tutta una serie di indagini che poi vediamo. La singolare lesività, tutta affatto superficiale, osservata al capezzolo sinistro, di natura escoriativa superficiale, sembra poter denunciare in termini deterministici l'azione di un morso. Lui dice sembra, non ha detto e. Ha detto sembra, l'ha dedotto. Questa è una sua personale ipotesi. Sulle ipotesi non si possono costruire poi le certezze.
In secondo luogo, il professor Cipolla d'Abruzzo nega che si tratti di un morso e sottolinea come sia quasi impossibile, stando a una vasta e solida letteratura scientifica, attribuire un morso al suo autore.
Come si può pensare, da queste due piccole scoriazioni, che dipendano da un morso? Qui non c'è l'opponente. Come si fa a ipotizzare un morso su due piccole scoriazioni? Ma questo è un nonsenso. Non solo, ma poi addirittura si vuole elaborare tutta una serie di indagini che non solo partono dal presupposto che quello è un morso, ma addirittura elaborano tutta una teoria per dimostrare che non solo è un morso, ma quanto è riferibile proprio alla dentatura, badate bene, arcata inferiore dell'imputato.
E l'avvocato Coppi, il difensore di Busco, riassume così quanto detto dal professor Cipolla d'Abruzzo.
Perché manca l'opponente, ed è inutile continuare a ripetere che nel giudizio di primo grado si parlava di morso, eccetera, eccetera, perché il professor Cipolla è perentorio, non è un morso, non è un morso, e non è una lesione riconducibile ad un morso di Busco o di chiunque altro.
Anche sul fatto che la sostanza che ha rilasciato il DNA di Busco sul corpetto e sul reggiseno sia saliva, non vi è alcuna certezza. Perché il test effettuato è negativo. Capito bene? Negativo. A dirlo con tutta serenità a processo, è lo stesso perito di parte, il maggior Marco Pizzamiglio del RIS.
Per quanto riguarda la saliva, siamo stati noi i primi a dire appunto che l'esito era negativo, ma abbiamo tentato di dare un'interpretazione, si può anche un risultato, i risultati non sono, possono essere positivi o negativi, ma si può anche dare un'interpretazione del fatto perché sono positivi o negativi. Nel caso di specie siamo andati per esclusione, escludendo tutti i tipi di fluidi biologici possibili e arrivando per esclusione alla saliva, perché secondo noi era il più ragionevole di tutti quelli che abbiamo esaminato.
Su questo punto ho incontrato Emiliano Giardina, professore di ematologia forense dell'Università Tor Vergata di Roma, che ha collaborato anche alla risoluzione del caso di Yara Gambirasio. Al processo di Via Poma ha preso parte alla difesa di Busco. Il professore conferma ancora una volta che è normale che ci fosse il DNA di Busco sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta, perché i due erano fidanzati e avevano normali rapporti sessuali.
La cosa che noi abbiamo contestato è che non si può dire che siccome c'era il DNA di Busco e non è neanche detto che fosse saliva, perché i test non ci confermavano che fosse saliva, allora questo voleva significare che Busco era il momento dell'aggressione, era presente, aveva fatto il morso, dato il morso. Questo non si poteva dire. Non si poteva e non si doveva dire. E noi questo l'abbiamo contestato. Io non contesto mai un dato di fatto incontrovertibile. Il DNA, secondo me, era suo e sono a confermarlo anche adesso. Dire che quel DNA è stato lasciato quel giorno è impossibile. Nessuno al mondo è in grado di dimostrarlo.
Un'altra forzatura, non si può chiamare in maniera differente, è l'interpretazione delle tracce di sangue rinvenute sul luogo del delitto. Come abbiamo spiegato in precedenza, oltre al sangue della vittima, che è di gruppo 0, è stato rinvenuto sulla porta dell'ufficio sangue maschile di gruppo A. Anche su un telefono c'è sangue di gruppo A, ma senza la specificazione del genere. Mentre sull'interpretazione del DNA è più difficile essere precisi, come in parte abbiamo già detto e come vedremo più avanti. A proposito delle tracce di sangue, in sede di processo, il generale Luciano Garofano del RIS, perito dell'accusa, affermerà quanto segue.
In realtà gran parte del sangue era della vittima, ma su quella porta, sia nella parte interna che nella parte esterna, c'era un gruppo 0, poi c'era anche un gruppo di fenotipo A e fu trovato sia materiale appartenente alla vittima, ma anche un misto su cui si discusse molto. La traccia, come vedete, era una traccia veramente incredibilmente limitata. Per di più era una macchia risalente al 1990, una traccia sicuramente degradata, cioè in termini molto pratici un DNA estremamente frammentato.
Quindi, in maniera abbastanza incredibile, la presenza di sangue di gruppo A sulla scena del crimine, come dimostrato da tutte le analisi fatte fin dal 1990, scompare dal processo. Come osserva lo scrittore Igor Patruno.
Perché? Perché si dice che il sangue è stato raccolto male, che non si sa se le analisi sono state fatte bene. Quindi quel sangue è contaminato, non va considerato. È falso perché, leggendo le descrizioni dei prelievi, viene fuori che il sangue sulla porta è stato raccolto secondo quelle che erano le regole, no? Le procedure di quel momento, che non è stato mischiato a quello sulla maniglia, che non è stato mischiato a quello sul telefono, il sangue sulla maniglia è stato raccolto a parte, il sangue sul telefono è stato raccolto a parte. Però questo elemento scompare dal processo.
Insomma, scompare dal processo il fatto che sul luogo del delitto ci fossero una o più persone con sangue di gruppo A, perché con tutta probabilità qualcuno si era ferito o aveva perso sangue per epistassi.
Mentre invece viene considerata attendibile la traccia ematica presente sul lato esterno della porta e si cerca di dimostrare che appartiene a Raniero Busco.
Per le analisi di questa traccia di sangue si chiederà un parere anche alla dottoressa Lareu, dell'Università Spagnola di Santiago de Compostela. Per la dottoressa Lareu, però, quella traccia sulla parte esterna della porta non si può attribuire. Ma durante il processo i periti dell'accusa diranno che se non si può attribuire a Busco, nemmeno si può escludere che sia di Busco stesso. Dal punto di vista scientifico è davvero una forzatura, come mi ha spiegato il professor Giardina.
Noi lo contestammo duramente perché assolutamente quelle tracce non contenevano il DNA di Busco. Rianalizzate con gli strumenti che abbiamo adesso, quelle tracce confermano questa ipotesi, cioè quelle tracce non contenevano nel modo più assoluto il DNA di Busco. Non c'era necessità di andare in Spagna per dare questa risposta, perché in Italia avevamo fiorfiori di esperti che potevano analizzarle, ma anche la Spagna confermò questo. Nonostante le conferme della professoressa Lareu e le nostre forti resistenze, il processo andò avanti lo stesso.
Già allora, tra i tanti che hanno sempre seguito il caso per un motivo o per l'altro, il processo a Raniero Busco è sempre sembrato un grave errore giudiziario. E gli elementi che abbiamo cercato di mettere in evidenza lo fanno emergere. Nonostante questo, la terza sezione della Corte di Assise di Roma, il 26 gennaio 2011, ha condannato Busco a 24 anni di carcere. La sentenza poi è stata ribaltata in appello il 27 aprile 2012, decisione che la Cassazione ha confermato il 26 febbraio 2014. Ecco quello che pensa il difensore di Busco, l'avvocato Paolo Loria.
Sì, senza giustizia diversa. Quello che a me ha colpito, diciamo, professionalmente è il fatto che la nostra giustizia ha la possibilità o il potere di correggere abnormi errori giudiziari. Cioè, questo è successo nel fatto di Busco. La sentenza di primo grado urla veramente vendetta a cospetto della giustizia. Per fortuna abbiamo il famoso giudice di Berlino che ha rimesso le cose a posto. Questo è quello che mi è rimasto pesantemente, perché quello che ha visto la Cassazione, quello che ha visto la Corte d'Appello era esattamente quello che è stato portato davanti al giudice di primo grado.
La sentenza della Suprema Corte è l'ultimo atto ufficiale che abbiamo sul delitto di Via Poma e ci dice una cosa, che Raniero Busco per la giustizia italiana non è l'assassino di Simonetta Cesaroni. Il caso, dopo più di 30 anni, è ancora irrisolto. Ma dopo così tanto tempo, cosa rimane di tutte le indagini e dei tre gradi di processo? Intanto resta la seconda catena causale ipotizzata dal PM Ilaria Calò. Cosa sarebbe successo in questa catena causale l'abbiamo in parte raccontato e ci torneremo. In poche parole, secondo il PM, alcune persone sapevano del delitto già prima della scoperta ufficiale del cadavere. Ed indizi ce ne sono. Volponi che perde tempo con la sorella di Simonetta e dice di non sapere dove lavora la sua dipendente. La portiera che non vuole consegnare le chiavi ai poliziotti. Due telefonate che arrivano in tarda sera al presidente degli ostelli Caracciolo. Questa ricostruzione viene ritenuta dalla sentenza di primo grado suggestiva e plausibile, ma non provata. E comunque irrilevante, perché tanto per i giudici il colpevole era Raniero Busco. Mentre la sentenza di appello rilancia tutti questi elementi, definendoli inquietanti. A rinforzare questi elementi legati da un filo rosso c'è poi una parola che fa sobbalzare avvocati e PM durante il processo. La parola è bastardo. A pronunciarla è il datore di lavoro di Simonetta, Salvatore Volponi, quando scopre il cadavere nell'ufficio di Via Poma. Lo racconterà a processo il figlio del portiere, Mario Vanacore, presente quella sera.
Così lui è entrato e dopo un po' è uscito dicendo oddio oddio bastardo, qualcosa del genere.
Bastardo?
Non so a chi era riferito.
L'allora avvocato della famiglia, Lucio Molinaro, a processo proverà ad incalzare Volponi. L'avvocato è infatti convinto che Volponi con quel bastardo si riferisse a qualcuno in particolare e che in quel momento, con il cadavere di Simonetta martoriato a terra, fosse già al corrente di tutta la vicenda.
Ha visto per terra un corpo? O sì. Ha visto per terra Simonetta?
Io ho visto per terra questo corpo.
Un corpo. E poi ha detto anche fermate Paola.
Sì, esatto.
Non è che per caso, ricordando bene, qualcuno gli aveva già detto che Simonetta era stata ammazzata?
Nessuno mi ha mai detto niente a me.
Ma lei lo nota da solo questo contrasto?
Lì c'era un momento di travaglio, il tempo passava, la ragazza non si trovava, è tutto qua.
Ha mai pensato, oltre che al bastardo, se il bastardo si riferiva a qualcuno?
Assolutamente no, bastardo era un termine generico per dire chi ha fatto una cosa del genere.
Salvatore Volponi ovviamente nega, ma questo è un altro tassello che sottolinea come più di una persona non abbia voluto raccontare tutto quello che sapeva a proposito del caso e ha sempre avuto la fortuna di non essere messa alle strette dalle indagini a differenza di altri. Ma nonostante tutto e nonostante i tanti anni passati, crediamo ci sia ancora qualche possibilità per riaprire l'inchiesta. Proveremo allora a mettere in fila i punti da cui è forse possibile ripartire e fare un ultimo tentativo per trovare almeno la verità storica su questo grande mistero italiano.
Ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti, con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio, una produzione Jedi Visual per Huffington Post.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?